teologia dogmatica. Dal 1992 è docente di introduzione alla teologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Abbiamo invitato il professor Alberto perché alcuni di noi hanno seguito il corso seminariale tenuto dal professore presso la facoltà di giurisprudenza. Tale corso, intitolato Senso smarrito del diritto, ha messo in luce i rapporti tra giustizia, diritto e legge in una prospettiva storica. Tali temi sono presenti nei miti e nel mondo classico, in particolare nell'esperienza della tragedia. E proprio per la loro attualità e la loro rilevanza ci è sembrato decisivo il contributo del professor Alberto. Lascio la parola al professore e ricordo che alla fine ci sarà tempo per eventuali domande.
L'applauso è per la bellissima introduzione, le lodi, tutto, aspettate dopo a... Io non è che sono un esperto, ne ho nessuna pretesa, mi piace molto l'idea di questo corso cavernicolo carbonaro, 150esima unità, questa è una società carbonara per la libertà di pensiero, la libertà della scienza, la libertà dell'insegnamento, la libertà di imparare. Di fronte a un fatto clamoroso, è come se a chimica smettessero di insegnare le ossidoriduzioni, a fisica smettessero di insegnare le leggi del moto, in una facoltà di lettere moderne si smette di insegnare con il plauso delle varie autorità accademiche la tragedia. Io sono un testimone, se volete, indiretto, assolutamente artigianale, collega, compagno del vostro cammino, più che con la pretesa di essere auctoritas nella materia. Sono però testimone di questo fenomeno, che per leggere il presente, nel corso del mio seminario che si rivolge a presuntuosi studenti di diritto, presuntuosi nel senso che dopo 6-7 semestri di insegnamento sanno già tutto, soprattutto loro sanno che il diritto, come io ebbi a udire la mia prima lezione di diritto privato, si riassume nella legge e la legge è quella che emana lo Stato. Io, per riaprire alcuni varchi nella loro esperienza umana e quindi nella possibilità di una più profonda riflessione sul fenomeno giuridico, per non essere tacciato io sacerdote, oltre che docente, di clericalismo, di voler imporre valori non negoziabili, di andare contro la laicità dello Stato, ho fatto, partendo da alcune citazioni, che loro hanno scambiato per citazioni cristiane, la prima, l'incipit sulla giustizia del quinto libro dell'Etica Nicomaco di Aristotele, per dire il livello, ho detto bene, allora andiamo a vedere la perenne attualità. Io citerò, non speriamo di non sforare coi tempi, se no dovrò ridurre le citazioni, ma il mio animo è questo, quattro gruppi di testi, tre classici e l'ultimo contemporaneo. La prima parte è naturalmente fissa l'attenzione su questa che è, a detta di Hegel, la più straordinaria tragedia che l'uomo abbia mai scritto, l'Antigone, Antigon di Sofocle. E il titolo di questo nostro incontro nasce proprio dai versi finali con cui si chiude, come sempre attraverso il coro, la tragedia. Pollotto froneine daumonias proton sui parchei, crede tageis Zeus meden aseptein, megaloi delogoi megalas plegaston hyperaukon apoteisantes, gera tofronein edidaxan. La saggezza è la prima condizione della felicità. non si deve mai commettere impietà verso gli dèi. Attenzione, le parole superbe degli uomini arroganti scontano i colpi spietati del destino e in vecchiaia insegnano ad essere saggi. Perché il coro insiste sulla phronesis, la saggezza è la prima condizione della felicità. Che cos'è questa saggezza? Noi abbiamo a che fare nell'Antigone con una fortissima polarizzazione. Ci sono, diciamo, almeno tre modi, tre grandi letture possibili di questo splendido, di questa splendida tragedia. La prima, la lettura classica, quella prevalente fino almeno agli inizi del XX secolo, dove poi la lettura psicanalitica di Freud ha rappresentato una rottura in questa tradizione, è la lotta tra la legge non scritta a Gegrafta nomima e la legge dello Stato, quindi se volete la lotta tra giusnaturalismo di Antigone, positivismo di Creonte, diritto naturale e legge scritta, è un'interpretazione che ha ancora una grande risonanza, anche se diciamo è sempre più secondaria. La seconda grande interpretazione, diciamo quella che può rifarsi a Hegel, è quella di una forte polarizzazione. Due principi che devono convivere e che se non riescono a convivere creano gravi danni. Non solo il principio maschile e femminile, ma il principio coscienza individuale, legge dello Stato. Hegel legge in questa tragedia il drammatico e inevitabile passaggio tra la coscienza individuale e la legge dello Stato. A me pare molto più interessante la lettura che questo genio, che penso sarà vostro ospite tra breve, di Steiner, consiglio a tutti, indispensabile la lettura di questo libro, chi non l'ha letto, Le Antigoni, quando lui suggerisce questa le costanti principali del conflitto presente nella condizione umana. 5. L'opposizione uomo-donna, vecchiaia-giovinezza, società-individuo, vivi-morti, uomini-divinità. I conflitti che derivano da questi 5 ordini di opposizione non sono negoziabili. Uomini e donne, vecchi e giovani, individuo e comunità o Stato, vivi e morti, mortali e immortali si definiscono nel processo conflittuale della definizione reciproca. La storia è nota, la vicenda è nota. Siamo all'epilogo tragico della guerra per la conquista di Tebe, i due figli, il frutto dell'incesto di Edipo, si sono scontrati davanti alle porte della città, questo è l'antefatto, e si sono dati reciprocamente la morte. Ma uno è un eroe, perché ha difeso la città Eteocle, l'altro un reprobo perché è andato in armi contro la sua patria. Ai Teocle vengono riservati onori e a Polinice Creonte, il nuovo re, riserva la sorte più terribile, il rifiuto degli onori funebri, che voleva dire condannare l'anima non al riposo tra le divinità degli inferi nell'Ade, ma a non poter mai trovare riposo. A questa terribile decisione si oppone la sorella Antigone, promessa sposa di Emone, figlio di Creonte. Cerca di coinvolgere la sorella carissima, così la chiama in un verso incredibile in tutta la storia della letteratura greca che apre la tragedia, la sorella Ismene, ma Ismene non vuole coinvolgersi in questa sfida. E che sia una sfida noi lo abbiamo proprio a vedere nel primo dialogo, quello che apre appunto la tragedia, quando una volta che Antigone ha comunicato il proposito di andare contro la legge, Ismene le suggerisce: ma a nessuno rivela questo tuo piano, nascondilo, io non dirò nulla. Antigone: no, gridalo, anzi, mi sarai più odiosa se taci, danne a tutti la notizia. Tu ti infiammi, ma ciò che pensi agghiaccia. Ma chi deve mi approva, questo so. Tu, Ismene, desideri, è un verso molto moderno, desideri ciò che è impossibile. Chi vi ricorda il Caligola di Camus? Il 68, soyez réaliste, demandez l'impossible. Il massimo del realismo è domandare l'impossibile. Notate, ad Antigone non è sufficiente seppellire, sia pur in segreto, su questo anche Ismene conviene, il fratello. No, no, bisogna gridarlo a tutti. Cioè, Antigone è consapevole che quello che sta per compiere non ha una portata appena personale o privata, ma è qualche cosa che avrà conseguenze per tutta la città, per tutta Tebe e per tutta la storia. La cosa affascinante, vorrei citare ancora uno passaggio mirabile che introduce quello che è il cuore della tragedia, questo famoso dialogo tra Antigone e Creonte, i versi 441-525, quelli dove troviamo la grande ragione di Antigone. Ma è interessante l'osservazione di Steiner. Ciò che voglio sottolineare è semplicemente questo. Il famoso dialogo esiste in tutta la letteratura uno scontro verbale più intrinsecamente affascinante e più importante di questo? È un dialogue de sourds, è un dialogo che non è tale, è un dialogo tra sordi. Non vi trova posto nessuna comunicazione significativa. Le domande di Creonte e le risposte di Antigone sono così interiori ai due interlocutori, così assolute nei rispettivi codici semantici e nelle rispettive visioni della realtà da escludere il dialogo. Dove si situa essenzialmente l'abisso? La lingua di Creonte è quella della temporalità, forse come nessun altro prima del quarto Vangelo. Antigone parla, o piuttosto si sforza di parlare, a partire dall'eternità. E questo tentativo suscita la domanda, un discorso intelligibile può essere estrinseco al tempo? Leggiamo, ehi tu, Creonte, che abbassi il capo, dico a te, ammetti o neghi di aver fatto questo? Antigone, dichiaro che l'ho fatto e non lo nego. Tu dimmi, svelta, senza farla lunga, conoscevi il decreto che vieta ciò che hai fatto? Lo conoscevo, certo, era chiarissimo. Eppure hai osato infrangere le leggi. Ecco il cuore di tutta la tragedia. Ecco il cuore, ancora oggi attualissimo, non è Zeus che ha dettato queste leggi per me, né la compagnia degli dei inferi. La giustizia ha mai fissato tali leggi fra gli uomini, né crederò tanto potenti i tuoi proclami da permettere che un uomo, un mortale, travalichi le leggi degli dèi, leggi incrollabili, leggi non scritte. No, non sono leggi di oggi o di ieri, ma vigono sempre, nessuno sa da quando siano apparse. Di tali norme non avrei voluto rispondere agli dèi per timore di volontà mortale. Sapevo di morire, lo sapevo. Sarei morta anche senza il tuo proclama, e se io muoio prima che sia il mio tempo, io dico è buon guadagno, perché chi come me vive fra tanti dolori, cos'altro avrà morendo che un guadagno? Ancora da Creonte, mi hai catturata, ora mi ucciderai, che cosa cerchi ancora? Creonte, nulla di più. Adesso che ho questo, ho tutto. E cosa aspetti allora? Sempre Antigone, nulla dei tuoi discorsi condivido, né voglio condividere. E quanto a te, nulla puoi condividere dei miei. Io non condivido nulla dei tuoi discorsi. Qui poi c'è tutto il filone dell'Antigone eroina rivoluzionaria, c'è chi ha voluto vedere l'anticipazione addirittura di Ulrike Meinhof della Rote Armee Fraktion del terrorismo tedesco, c'è questa volontà di andare assolutamente contro alle leggi dello Stato. Steiner dice le Antigoni, l'Antigone romantica, l'Antigone psicanalitica, l'Antigone del live in theater, probabilmente nessun personaggio continua a vivere con tanta freschezza, violenza, con tanta... nascono sempre nuove Antigoni, ma indubbiamente qui abbiamo il punto di massimo contrasto. Non voglio condividere niente dei tuoi pensieri e tu nulla puoi condividere dei miei, ma avrei potuto forse conseguire gloria più luminosa di questa? Dare tomba a mio fratello, e tutti qui sarebbero d'accordo, ne sono certa, se la paura non li ammutolisse. Ma fra le tante gioie del potere è dire e fare quello che si vuole. Creonte ha sentito l'insidia e tutti sarebbero d'accordo, ma han paura. Tu sola tra i tebani la vedi in questo modo, anche loro la vedono così, tacciono per piacerti. D'essere così sola, tu non provi vergogna? È l'argomento che ogni potere usano. Il professore dice, ma signorina, ma solo lei la pensa così. Votiamo, votiamo, siete d'accordo con me? Tutti votiamo, sì, certo. Lei sa bene di che cosa sto parlando, ma ciascuno non si vergogna, non ti vergogni d'essere sola? Nulla di vergognoso se si onora la propria stessa carne. Non era tuo fratello chi è morto per combatterlo? Lotta fratricida e Teocle Polinice, anche lui mio fratello, mio per padre e per madre. Perché pratichi riti che lo offendono? Nemmeno lui che è morto ti darebbe ragione. Oh sì, se tu l'onori appari di quell'empio, non è morto uno schiavo, ma un fratello. Ma per abbattere questa città, l'altro gli si opponeva. Ti piaccia o no? Risponde Antigone, queste, le leggi sepolcrali, sono le leggi care agli inferi. Sentite com'è attuale, sembra di sentire Travaglio. Beh, certo, Creonte ha una statura 50.000 volte superiore. Non che il giusto e l'ingiusto godano pari onori. E se laggiù fosse pietà anche questa? Nemmeno morto mi sarà mai caro il mio nemico. Solo l'amore io posso condividere, non l'odio. Se vuoi l'amore, amali ora che stai per scendere laggiù. Mai finché io vivo comanderà una donna. Tremendo. Notate, poi bisognerebbe avere il tempo, la pazienza di leggerlo, andatelo a rileggerlo voi potendolo fare in greco, l'originale, cioè non c'è comunicazione, ogni verso è scolpito a sé stante. Non c'è dialogo. Vi segnalo, non lo leggiamo tutto, neanche tra padre e figlio. Questo durissimo scontro in cui Emone prende le parti di Antigone. Questo scontro introdotto dal rispetto del figlio per il padre. Padre, è a te che io appartengo. Tu mi guidi. Tu sai che cos'è bene. E a quel bene io mi adeguo. e nessun matrimonio potrà mai valere più della tua salda guida. Spero che voi non ragioniate così quando dovete sposarvi, ma per dire la forza, cioè del legame tra Emone e Creonte. Ecco ragazzo Creonte, ecco il principio da tenersi in cuore, la volontà di un padre è soprattutto, eccetera, eccetera. Padre, ecco che si introduce il vero tema, a mio giudizio, ma vedo che anche Steiner, ben più autorevolmente di me, è in questa direzione. Padre, gli dèi donano all'uomo il senno e del senno non c'è bene più grande. Che tu abbia torto a dire quel che dici, io non potrei, non saprei dirlo mai, ma forse esiste anche un'altra ragione. Tu non potresti mai osservare tutto ciò che si dice, che si fa e si critica con parole che non ti piacerebbero, fa paura il tuo sguardo al cittadino. Invece là nell'ombra io sento tutto, sento quanto piange la città. Per questa giovane, che è la più nobile, dicono, delle donne, e che non merita morte per il più nobile dei gesti. Lei non volle permettere che il suo stesso fratello, morto fra le stragi, rimanesse insepolto, o che il suo corpo fosse sconciato da cani o da uccelli. Non merita costei il massimo onore? Questa è la voce che serpeggia oscura, silenziosa. A me, padre, il tuo successo sta a cuore più di ogni altra cosa, gloria, prosperità di un padre. C'è forse per i figli ornamento migliore e la gloria dei figli per un padre? Ma non serbare, padre, un solo irremovibile pensiero, che giusto è il tuo parere e nessun altro. Chi crede di essere l'unico saggio, di avere lingua o senno sopra tutti, prendilo, frugalo, ci trovi il vuoto. E se anche si è sapienti, non c'è nulla di male a lasciarsi convincere, a desistere. Vedi, dov'è impetuosa la corrente, gli alberi che si flettono conservano la chioma indenne, gli alberi che si oppongono muoiono sradicati. Chi governa una nave tende sempre la scotta e non l'allenta, si rovescia e va a banchi sommersi. Rinuncia alla tua rabbia, mostra che sai cambiare. Se appena un briciolo di senno ho anch'io, pur così giovane, ti dico, niente è meglio che abbondare di saggezza, ma se non è così, accade di rado, si impari da chi parla con ragione. Io alla mia età dovrò sentirmi dire da un ragazzino cosa è giusto fare? Alla mia età, ma lei vuole insegnarmi a me, ordinarius, il mio mestiere. Interessante la risposta di Emone, ve la offro come una chicca. E se io sono giovane, tu guarda ai fatti, non alla mia età. i fatti, cioè onorare i rivoltosi. Mai chiederei di dare onori agli empi. Non è presa costei da questo morbo? Il popolo di Tebe non la pensa così, la città è unanime. Mi dirà la città quel che devo ordinare? Pensate una domanda così, siamo nel 442, la prima è nell'anfiteatro vicino al tempo di Dioniso, piena età periclea, Pericle, la democrazia, ma la democrazia è la legge della maggioranza, è la legge del più forte, è la tecne dei sofisti. Mi dirà la città quel che devo ordinare? La volontà popolare o la legge? Le due cose coincidono? C'è distinzione? Si va a colpi di maggioranza o, come dirà Alcibiade nel famoso dialogo con Pericle, la vera democrazia è l'arte in cui la maggioranza cerca di persuadere, cerca di ascoltare anche le ragioni della minoranza. Mi dirà la città quel che devo ordinare? Emone, ma vedi, parli anche tu come un ragazzo adesso, papà. Per chi, se non per me, dovrei mai governare questa terra? Ecco la frase famosa, non è città quella di un solo uomo, non è la polis quella di un solo uomo. Di chi è mai la città, se non di chi la guida? Regnare tutto solo su un deserto, questo faresti bene. Ecco che passiamo, come due sere fa a Ballarò, agli insulti diretti. Non ha più argomenti, è Creonte. È un alleato della donna, pare. Se tu sei donna, perché sei solo tu che mi stai a cuore? Per questo, maledetto, tu giudichi tuo padre? Io ti vedo commettere ingiustizie. Ingiustizie, se onoro il mio potere? Nessun onore se calpesti gli onori degli dèi. Ho disgusto di te. Sei inferiore a una donna. Nulla di vergognoso puoi imputarmi. Parli sempre in difesa della donna, di me, di te, degli dèi sotterranei, ma non la sposerai, non viva almeno, lei morirà. Ecco l'oscura minaccia, e morendo darà morte. Creonte non capisce che il figlio dice: se muore lei, mi uccido anch'io. La tragedia giunge al suo epilogo. Antigone viene condotta in una grotta murata viva. Non aspetta di morire di nidia, si impicca lei. E Emone si dà la morte trovandola cadavere, ma alla notizia della morte di Antigone, della morte di Emone, anche la madre di Antigone, di Emone, la moglie di Creonte, si toglie la vita. Accadono tutte le sciagure previste dall'oracolo Tiresia, che aveva invano richiamato Creonte alla ragione. Vorrei leggervi due passaggi in cui ancora una volta l'acutezza di Spencer ci richiama alla modernità della questione, o meglio, alla perenne attualità. Il problema fondamentale non è sapere, scrive Spencer, se Tebe può ospitare al tempo stesso Creonte e Antigone, o se Tebe sarebbe una città giusta e salda se ospitasse solo uno dei due. La domanda decisiva e inevitabile è se la città può, se deve contenere l'uno e l'altra. Ma se la risposta è no, allora come potrà l'uomo mettere alla prova i confini della sua condizione? Come potrà l'uomo accogliere gli dèi? In Sofocle non c'è soluzione al dilemma. Ma molti elementi dell'Antigone suggeriscono che, secondo Sofocle, il tentativo dell'uomo di mettere alla prova i propri confini, di offrire agli dèi l'ospitalità, la libertà della sua città, avrebbe provocato l'inevitabile distruzione della, guardate come la chiama, zona intermedia. Ed è in questa zona intermedia, se ho capito bene Sofocle, che l'uomo si sforza di imparare la difficilissima arte di vivere con i propri simili. La pietà di Sofocle, che comprende ma supera anche le opzioni offerte da Antigone e Creonte e il loro scontro, è quella di un umanesimo profondamente inquieto. Ma c'è qualche cosa di più. E proprio perché mi pare colga la questione drammatica. Possiamo idealizzare Antigone, e sicuramente è un richiamo, non a caso citata anche da Giussani nel senso religioso, la coscienza. C'è qualcosa che viene prima, c'è qualcosa che è più potente di ogni legge scritta, più primigenio di ogni potere, l'io. E questo è il fascino imperituro di Antigone. E naturalmente Creonte, la ragione di Stato, il ruolo necessario della legge. Ma che solitudine in tutti e due, che incomunicabilità. È un dialogo tra sordi. Sofocle ci lascia intendere, non usa la parola compromesso, ma c'è una zona intermedia. Usa, è interessante, no? Le parole diemone, questo uso della saggezza, questo provare a guardare non solo le ragioni dell'altro, ma se ci sono anche altre ragioni. Sarà l'ammonimento di Tiresia. E notate all'interno della tragedia il cambiamento del coro che inizia, il coro dei vecchi tebani che inizia esaltando, potremmo dire, il senso di legalità del nuovo sovrano Creonte contro questa sciagurata fanciulla prepotente, e finisce e finisce, l'abbiamo visto, la saggezza è il bene supremo, si va alla felicità attraverso di essa. Perché? Beh, c'è quella bellissima, no? Ve lo ricordate tutti, è un classico, nel classico, quando il coro entra quasi all'inizio del dramma. Chi non ricorda Pollata dei Na, molte le meraviglie, ma nessuna tremenda come l'uomo, molte le meraviglie, ma nessuna tremenda come l'uomo. Ecco, vi rilancio perché possiate pensarci, occorre lavorarci, chiedetelo al professore, questo libro a qualche anno, secondo me lui è andato più avanti, ma a me colpisce molto questa ipotesi, questa pista, sulla quale spero siate anche voi. Anche voi avete il vostro piccolo Creonte, no? Qui sono dei giganti, voi avete dei nanetti, dei puffetti, ma la prepotenza è la stessa, seppure non sono i rombi delle grandi maschere nel teatro con migliaia di persone, sono squittii di criceti. Avverto, scrive Steiner, nell'opera di Sofocle, una tragedia non dichiarata. Qual è questa tragedia? Dissociazione tra pensiero e azione, tra intenzione e realizzazione. Attribuire all'azione una preminenza manifesta, un valore esistenziale superiore a qualunque altro è una caratteristica della concezione periclea e aristotelica del comportamento umano. Zoon politikon anthropos esti, l'uomo è un animale politico e la politica è azione. Il teatro stesso, come ho detto sovente, è una espressione stilizzata di questa preferenza. Esso assegna al singolo individuo quei privilegi, quelle fatalità dell'agire che la tradizione della poesia epica che lo aveva preceduto e generato situava certamente alle sue origini nelle imprese etniche e collettive, la guerra di Troia, di tutti i clan greci. Ma, attenzione, considerando e riconsiderando l'Antigone, mi è difficile scartare la possibilità che Sofocle abbia espresso dubbi su questa moralità dell'agire. Ovvero, in termini più cauti, che nella tragedia, come la conosciamo noi, non ci siano aspetti inosservati, trascurati, ma coerenti di una critica dell'azione. E ancora più avanti, attenzione, perché qui la questione si fa molto affilata. Mi chiedo se non sia presente nell'Antigone una sfida latente non contro la saggezza, ma contro la saggezza comune, espressa in un verso famoso dell'Ippolito di Euripide, come dice Fedra: comprendiamo ciò che è giusto e conveniente, lo conosciamo ma non lo realizziamo nei nostri atti. Sembra di sentire Ovidio e poi San Paolo. nel settimo capitolo della lettera ai Romani, ma il termine sfida, prosegue Spencer, è troppo perentorio. C'è piuttosto, attenzione, è la possibilità molto sottile, ma insistente, che l'intelligenza di Creonte sia tale da portarlo forse a capire le rivendicazioni inerenti alla posizione di Antigone. Si apre uno spiraglio in questo dialogo tra Emone e il padre, e che Antigone sia dotata di una forza di empatia che potrebbe condurla a percepire la giustificazione della posizione di Creonte. Ma nell'Antigone, attenzione, è lo spreco di inutili energie, sforzi di persuasione, sembra a volte andare al di là di ogni arte retorica o tattica di simmetria teatrale. Il comportamento dei protagonisti, modernissimo, pensate ai talk show di oggi, il comportamento dei protagonisti sembra sprecare quasi con stravaganza le opportunità di intelligibilità reciproca offerte dal discorso drammatico. Come si chiama questa intelligibilità che manca? Perdono. Forse sotto la più esigente tragedia di Sofocle corre una meditazione sulla parzialità tragica e sulla fatalità dell'interesse personale che contraddistinguono anche l'azione più nobile. C'è una calma fatta di comprensione inviolata in Antigone, nell'aura di quel segreto che ha attirato l'attenzione di poeti, artisti, filosofi, pensatori, politici. Ma ci sono forse accenti a una tale calma, a una stanchezza percettiva anche nel Creonte Sofocleo. Man mano che mi avvicino a questa tragedia, lasciandomi alle spalle tutti gli aspetti esaminati, le varie Antigone lungo i secoli, è la distruzione violenta della calma, della comprensione percepita, ma non ascoltata, che comincia a imporsi. Distruzione violenta della calma, della comprensione percepita, ma non ascoltata, che comincia a imporsi. Per spiegarmi meglio, consentitemi, usciamo dalla tragedia, di leggervi una paginetta soltanto, ahimè, dobbiamo finire, vi vedo ancora attenti, ma non vorrei abusare. No, poi casomai sono passati alcuni anni, vi ricordo che Antigone è andato in scena nel 442 a.C., Sofocle, amicissimo di Pericle, nel milieu, insomma, il grande esponente della cultura. È interessante che questa dialogo tra sordi, tra certamente le leggi non scritte, le leggi della tradizione, ma le leggi del cuore, che però non entrano in dialogo per nulla con le leggi della città. Passa qualche anno, siamo nel 399, lei subito si ridestra, nel 399 è una data magica, Socrate muore. Notate, condannato a morte, chiamato prima a processo, che scopriamo, gli studenti di giurisprudenza hanno fatto due occhi così, sono terribilmente presuntuosi, pensano che il meglio del diritto sia nato in quest'ultimo secolo, invece il meglio del diritto ha cominciato nel V secolo avanti Cristo. Pensate, un processo così moderno che si divideva in due parti, la stessa giuria, ma la prima decideva guilty or not guilty, perché sembra che l'America abbia inventato tutto. No, prima parte del processo si decide colpevole o no, e forse ricorderete, in un clima da stadio, perché Socrate era popolarissimo, 500 circa giurati, una maggioranza di una trentina lo condanna colpevole, ma come dire, colpevole, pensate alla curva sud della Lazio, la Lazio, a Roma, ecco, cioè no, non dovete immaginarvi una scena, una roba come anno zero più o meno, ecco, per dire un clima, ecco. Ma poi viene la seconda parte, a che cosa lo condanniamo? In questa parte anche il condannato aveva diritto a dire la sua, dice, beh, condannatemi a essere mantenuto a vita al pretaneo, per tutti i meriti educativi che ho avuto, devo essere mantenuto dalla città. Un altro propone una pena pecuniaria, ma quasi simbolica, una mina, e tutto il patrimonio di Socrate, una mina d'argento. Qualcuno più serio dice, no, diamone almeno 20. Cioè, in un clima un po' goliardico il tutto si svolge. Dice, ma che pene sono queste? Non sono pene serie. Meleto dice, no, diamogli la pena di morte. Ma sì, la morte. Tanto sapevano tutti che per i reati di opinione, cioè la Grecia era molto più avanti della Seconda Repubblica, cosa succedeva? Che uno si chiudeva un occhio, si condanna a morte, tanto sapevano che le navi sacre non erano ancora tornate, non si poteva ammazzare, dice, vabbè, farà come tutti gli altri. Gli lasciamo la porta aperta, una notte senza luna, un cavallo nei dintorni, va in esilio, si autoesilia. Figurati se Socrate non fa così, ma Socrate stupisce tutti. Accetto la condanna. È uno shock nella città, dice, questo matto ci fa l'ultimo scherzo. Ma si farà mica ammazzare sul serio. E allora, capite, nasce la questione appassionata, dice, ma andate a persuaderlo voi, discepoli più cari. E qui c'è questa pagina straordinaria. Straordinaria perché si capisce meglio, attenzione, questa è l'anticipo dell'ultima citazione che farò tra breve, perché quella straordinaria figura che è Benedetto XVI, questo amante di questa ragione allargata, prova a guardare se c'è un'altra ragione, non a caso indica Socrate. Qui quello che in Antigone totalmente irrisolto si ricompone. Il dramma pubblico torna a essere dramma della persona. Non c'è contrasto tra le leggi ingiuste, tra la condanna ingiusta e la libertà che accetta per una ragione più grande anche la sentenza ingiusta. Vi leggo questa paginetta del Critone, l'avete già. su quello che si deve fare. Socrate, ebbene, a partire da ciò su cui concordavamo, dobbiamo ora osservare se sia giusto che io tenti di andarmene da qui senza che gli ateniesi lo consentano, ovvero se non lo sia. Se ci sembrerà giusto, tentiamo pure. Se no, lasciamo perdere. Possiamo dire che in nessun modo si deve commettere ingiustizia volontariamente? Oppure che a certe condizioni si può e a certe altre no? O al contrario, che commettere ingiustizia non è in alcun modo né buono né bello, proprio come più volte, anche in passato, avevamo concordemente dichiarato, che è proprio quanto si diceva un attimo fa. Oppure tutti questi nostri bei principi che da tempo avevamo accettato, in questi pochi giorni si sono come rovesciati, e davvero, Critone, vecchi come siamo alla nostra età, dopo aver seriamente discusso insieme per tanto tempo, non ci siamo mai accorti di non essere affatto diversi dai bambini? O invece le cose stanno esattamente come dicevamo, che i più siano d'accordo o meno, e che più dure o più miti che siano rispetto a queste le pene che dobbiamo subire? Il commettere ingiustizia è tuttavia, in ogni caso, offensivo e infamante per chi la compie. Attenzione, ingiustizia è infamante per chi la compie. Possiamo dirlo o no? Sì. E quindi non si deve farlo in alcun modo? No, certo. E neppure ricambiare un'ingiustizia se l'abbiamo subita, come pensano i più, se davvero non si deve in alcun modo commettere ingiustizia. D'accordo, resto della tua stessa opinione, di dunque. E allora riprendo a dire quanto ne segue, e anzi ti chiedo, quando abbiamo riconosciuto che un principio è giusto, dobbiamo metterlo in pratica o dobbiamo eluderlo? Dobbiamo metterlo in pratica. Ebbene, fa attenzione a ciò che ne consegue. Se noi ora ce ne andassimo di qui, senza aver convinto la città della nostra innocenza, faremmo del male a qualcuno, e per giunta a chi meno ne avrebbe bisogno, oppure no? E resteremmo fedeli ai principi che avevamo concordemente riconosciuto giusti, oppure no? Non so rispondere, Socrate, a questa tua domanda, perché non capisco. Considera questo, allora. Se mentre stiamo per svignarcela di qui, o come altro dobbiamo chiamare questa azione, ci si facessero incontro le leggi e la comunità cittadina e si fermassero di fronte a noi e ci chiedessero: «Dici un po', Socrate, che cosa hai in mente di fare? Cos'altro vai meditando con questa azione che hai intrapreso, se non di rovinare noi, le leggi e tutta quanta la città, per quanto sta in te? Ti sembra forse possibile che possa continuare a sussistere senza essere completamente sovvertita una città in cui le sentenze emesse non abbiano alcun vigore e i privati possano renderle ineffettive e persino abolirle. Avanti, coraggio, con quale accusa contro di noi, contro la città ti accingi a distruggerci? Non siamo forse state noi in primo luogo a generarti? E non è grazie a noi che tuo padre ha potuto sposare tua madre e farti nascere? E dal momento che sei stato generato, nutrito, educato, potresti forse sostenere per prima cosa di non essere una creatura nostra, come figlio e come servo, tu e la tua famiglia ancora prima di te? Se dunque le cose stanno così, credi che vi sia parità di diritti tra te e noi? E credi quindi di avere il diritto, qualunque iniziativa prendiamo contro di te, di prenderla a tua volta contro di noi? Oppure, mentre nei confronti di tuo padre non avevi parità di diritti, come nei confronti del tuo padrone, se mai ti è capitato di averne uno, e pertanto non potevi restituirgli quanto subivi, né replicare ai rimproveri, né reagire alle percosse con percosse, né fare molte altre cose di questo tenore? Ecco, pensate alla situazione. Leggendo i giornali, ecco che nei confronti invece del tuo paese e delle leggi tutto ti è possibile. Al punto che se noi prendiamo l'iniziativa, sentite, di mandarti a morte perché lo riteniamo giusto, anche tu, per quanto ti è possibile, potrai prendere l'iniziativa di mandare a morte noi leggi. È il tuo paese? E arriverai a dire che comportandoti così hai agito secondo giustizia, tu che la virtù veramente l'hai sempre avuta a cuore. Ebbene, Socrate, se dai retta a noi che ti abbiamo allevato, non dare maggiore importanza ai figli, né alla vita, né ad alcun altro bene prima che alla giustizia, perché quando tu entrerai nel regno di Ade, possa avere tutti questi argomenti in tua difesa davanti ai regnanti di laggiù. Ora, dunque, te ne vai, se te ne vai, subendo un'ingiustizia non da parte di noi leggi, ma da parte degli uomini. Se invece evadi in questo modo infamante, ricambiando ingiustizia con ingiustizia e male con male, trasgredendo tutti gli accordi e i patti che hai stipulato con noi e facendo del male a coloro che meno ne avrebbero bisogno, te stesso, i tuoi cari, il tuo paese e noi, noi ti saremo ostili finché vivi, le nostre sorelle, le leggi dell'Ade, non ti riserveranno un'accoglienza benevola. E che Critone non ti persuada a fare ciò che dice più di quanto ti persuadiamo noi? Queste, sai, Critone, amico mio, sono le parole che mi pare di udire. Proprio come gli invasati credono di udire la musica degli auli, e l'eco di queste parole risuona forte in me e fa sì che io non possa ascoltarne altre. Sappi dunque che almeno per come ora io vedo le cose, se porterai argomenti contro questi, lo farai invano. Tuttavia, ben inteso, se credi di poterci riuscire, parla pure. Non so proprio cosa dire, Socrate. E allora lascia perdere, Critone, e facciamo così, dato che così il Dio ci guida. Anche qui il giusto e l'ingiusto fanno parte dell'esperienza elementare, ma sentite che tensione al dialogo. È una categoria che entrerà nella storia molto tempo dopo. Sentite che tensione al bene comune. E Socrate sapeva bene che la sua condanna a morte non era qualche cosa di serio, né per le ragioni né per la modalità. Ma qui emerge splendidamente, potremmo darne decine, centinaia di altri esempi, ho solo scelto questo, il metodo del dialogos, della parola attraverso, perché dialogon può avere due significati, logos dia, parola che rimbalza tra due, ma anche parola che entra tra due, un'altra ragione. E quanto, e finisco, anche qui ci può molto consolare per dire che l'università è un posto difficile, quindi non dobbiamo spaventarci di niente, come Socrate non si è spaventato dei suoi concittadini ingrati, burloni. È un discorso mai pronunciato, un nuovo genere letterario, inaugurato da Papa Benedetto XVI alla Sapienza di Roma. Vorrei farvi cogliere la dimensione socratica dell'argomentare di Ratzinger. Si tratta di dare giusta forma alla libertà umana, che è sempre libertà nella comunione reciproca. Il diritto è il presupposto della libertà, non il suo antagonista. Usa tra l'altro un termine della tragedia. Ma qui emerge subito la domanda: come si individuano i criteri di giustizia che rendono possibile una libertà vissuta insieme e servono all'essere buono dell'uomo? Come si individuano i criteri di giustizia che rendono possibile una libertà vissuta? Ci troviamo di fronte due sepolti vivi. Ma com'è diversa l'approccio? Mi verrebbe da chiedervi che cosa serve all'essere buono dell'uomo di queste due morti. A questo punto, ecco, il salto, si impone un salto nel presente. È la questione del come possa essere trovata una normativa giuridica che costituisca un ordinamento della libertà, della dignità umana e dei diritti dell'uomo. È la questione che ci occupa oggi nei processi democratici di formazione dell'opinione e che al contempo ci angustia come questione per il futuro dell'umanità. Jürgen Habermas, cita il suo amico nemico, esprime a mio parere un vasto consenso del pensiero attuale quando dice che la legittimità di una carta costituzionale quale presupposto della legalità deriverebbe da due fonti. Le troviamo tutte e due, attenzione, nell'Atene del V secolo. Primo, dalla partecipazione politica egualitaria di tutti i cittadini. Secondo, dalla forma ragionevole in cui i contrasti politici vengono risolti. Riguardo a questa forma ragionevole, egli annota che essa non può essere solo una lotta per maggioranze aritmetiche, ma che deve caratterizzarsi come, qui cita in tedesco perché sono quelle costruzioni belle, quelle onde, no? Wahrheit sensibles Argumentationsverfahren, sembra già Mozart, un processo di argomentazione sensibile alla verità. Molto bello, no? Sensibile alla verità, una certa sensibilità. Processo di argomentazione. È detto bene, ma è molto difficile da trasformare in una prassi politica. I rappresentanti di quel pubblico processo di argomentazione sono, lo sappiamo, prevalentemente i partiti come responsabili della volontà politica. Di fatto, essi avranno immancabilmente di mira soprattutto il conseguimento di maggioranze e con ciò baderanno quasi inevitabilmente ad interessi che promettono di soddisfare. Tali interessi, però, sono spesso particolari e non servono veramente all'insieme. La sensibilità per la verità, sempre di nuovo, viene sopraffatta dalla sensibilità per gli interessi. Io, estremo realismo, però io trovo significativo il fatto che Habermas parli della sensibilità per la verità come di elemento necessario nel processo di argomentazione politica, reinserendo così il concetto di verità nel dibattito filosofico e in quello politico. Sperando di avervi dato un po' di carne, di messo un po' di carne al fuoco, di avervi dato un po' di materiale per ragionare, per sviluppare la questione, vi voglio solo far notare questa cosa. Chi è veramente grande apre strade. Questa è la saggezza, questa curiosità tesa a tutti i fattori, anche a quelli che ci superano. È qui che nasce l'osservanza. E qui che si compone il conflitto tra sempre vivo, tra ciò che è giusto, tra il diritto come contenuto di giustizia e la legge, per sua natura effimera, occasionale. E voglio dire che è affascinante per esempio la pista di Steiner che individua in questa assenza di dialogo, in questo rompersi di ogni tentativo di comunicazione, il dramma della condizione umana e nello stesso tempo il riaprirsi della questione. Creonte e Antigone possono vivere insieme, vivere, non morire. E se non possono vivere insieme, come si possono comporre i conflitti? La legge della forza, dicono i sofisti. La forza della legge, risponde Socrate. Ma non la legge fuori di me, appena. Quella legge che domina come evidenza, lui dice daimon, il mio daimon, non conosceva ancora la parola cardia, cuore. Lasciarsi guidare dal daimon, quelle evidenze ed esigenze che costituiscono il nostro volto più originale e lo strumento più acuto di ogni avventura umana, individuale e comunitaria, sociale e politica. Non so se c'è spazio per domande, vedete voi.
Una o due brevi domande, sì, c'è spazio.
Non vorrei che qualcuno cominciasse a star male. Prego. La questione è aperta, secondo me sì.
Ma in queste cose si vede?
Si vede il coro, c'è un passaggio che quando lei, si vede molto bene, quando lei si congeda, questo dialogo bellissimo, si arrabbia perché si sente quasi presa in giro, no? Guardate, cittadini della mia patria, guardatemi, intraprendo l'ultimo cammino, guardo l'ultima luce del sole, non ci sarà altra volta. Ade. Il giaciglio di tutti mi conduce viva alla sponda d'Acheronte, senza destino di Menei, qui ci sono tre bellissime parole, tre alfa privativi, senza destino di Menei, senza che un inno risuoni alle mie nozze, ad Acheronte io vado sposa. Di morte penosissima ho sentito, è morta la straniera Frigia, figlia di Tantalo, sull'alto del Sipilo. La pietra ha germogliato come un'edera forte, niobe, no? E l'ha domata, e piogge la consumano. Così dice la voce, e gelo senza fine versa dalle ciglia sempre in pianto lacrime sulle rocce. Attenzione, ora un destino non diverso mi spegne. Si paragona già a un'eroina del mito, eh? Non vorrei scandalizzarvi, ma è molto compresa nel suo ruolo. Maniobe, ecco il coro, attenzione qui, Maniobe era una dea, figlia di dei. Noi siamo uomini, figli di uomini, e tuttavia morendo è gloria grande patire sorte pari ai semidei, patirla in vita e in morte. Ah, si ride di me, se la prende. Antigone, perché il coro le ricorda, guarda che Niobe a cui tu ti stai equiparando era una dea, almeno figlia di dea. Noi, bella sta cosa qui, siamo uomini, figli di uomini. Ah, si ride di me, perché nel nome dei patri dei non aspetti che io muoia? Ma mi insulti ora che ancora vivo. Cioè non le si può più dire niente, capito? Anzi, il coro lo fa notare ancora, dice, giunta al limite estremo dell'audacia contro l'eccelso seggio di giustizia ti sei abbattuta. O figlia, paghi certo una colpa di tuo padre. E sentite il coro, è come accompagna il suo lamento. Antigone ormai parla da sola, non ascolta più neanche. Se il coro le dice, guarda che non siamo dei, tu sei, siamo uomini. Figli di uomini, tu nomini le pene per me più dolorose, il fato sempre vivo di mio padre e della nostra stirpe tutta quanta, dei gloriosi labdacidi, ah materne di disgrazie delle nozze, gli amplessi di mia madre disgraziata con mio, suo figlio padre, l'incesto di Edipo, da quali genitori sono nata? Torno da loro, maledetta, senza nozze, torno da loro, matrimonio dannato, fratello mio. Attenzione, mi uccidi, tu morto, ancora viva. Qui la psicanalisi si è scatenata, io no, ma ci sono intere pagine dedicate alle bizze di Freud e Jung su questo verso. Attenzione, sentite il coro, compiere un voto è certo devozione, ma il potere, per chi vuole il potere, non si può trasgredire in nessun modo. La tua ferma passione ti ha perduta senza una lacrima, senza un amico, senza uno sposo, non sa niente Diemone che sta giocando la sua vita con Creonte. Io disperata sono condotta per la via che ormai mi è aperta, ma più lo sguardo sacro, mai più lo sguardo sacro di questa luce mi sarà concesso vedere. La mia morte illacrimata non avrà il pianto di nessun amico. Mai, in nessuna tragedia, mai nessun autore riesce a rendere così bene la solitudine. È un caso che Antigone si tolga la vita. E che Emone, che le porta l'annuncio che Creonte, sotto l'impeto di Tiresia, che gli dice, guarda, che se non la liberi, se non seppellisci Polinice, l'ira degli dèi si scatena, tutto è troppo tardi. Il suicidio, non la morte, di Antigone scatena l'ubris. Si uccide gettandosi sulla sua spada Emone, si uccide la madre, Creonte è distrutto. Tutta la città è a pezzi, tutta la città è contaminata. c'è questa opposizione tremenda. La morte, che dovrebbe vedere le tenebre del sepolcro, resta dissepolta, vede la luce. La vita, che è fatta per la luce, vede il buio della tomba. Ma su questo ne parlerete anche con lui, ma è geniale l'arte di Sofocle, che scrive, no, non scrive a prescindere dal clima della città, di riuscire a scolpire protagonistes, antagonistes, anche se la sua grande novità, lo sapete, è aver inserito la terzo personaggio, fissi. Ora, è chiaro che la parola perdono, come l'ho introdotta, è estranea alla sensibilità del V secolo avanti Cristo. Perdono propriamente è cristiano, ma non è estraneo, ci sono 30 anni di differenza appena, 40, la possibilità non sofistica, non appena come tecne, come arte del persuadere, no, no, come convinzione interiore del dialogo. Forse sarà perché noi amiamo complicarci la vita, forse perché la vita è veramente complicata, ma questa idea che ha dominato tutto l'Ottocento, il cattivissimo Creonte, la santissima Antigone, sarà per la psicanalisi, sarà per la lettura dialettica che ne ha data Hegel, sarà per l'iperromanticismo di Hölderlin, sarà per le letture contemporanee dalla rivoluzione al live in theater, ma sarà per le tante Antigoni che continuano a venire fuori. Ma io credo che usciamo da questa lettura bianco-nero, perché Antigone certamente riconferma il valore dell'io, il valore della coscienza, irriducibile, infinito, immortale, il valore della legge non scritta. Ma questa legge non scritta è fatta per la vita, è fatta per contribuire a costruire, edificare, vivere insieme. E questo implica il dialogo e l'arte nobile di compromessi. Appunto, per ragioni di tempo non vi ho letto, andate a riprenderlo nei memorabilia di Senofonte, questo dialogo tra il giovane Alcibiade, assai impertinente, il vecchio Pericle, vi ricordo che tutore, istruttore, istitutore di Alcibiade fu Socrate, per questo gli costò la condanna capitale, perché Alcibiade è Crizia, Crizia è il capo dei 30 tiranni, e Alcibiade è colui che nella guerra terribile del Peloponneso optò per Sparta contro la sua polis Atene, e sono due discepoli di Socrate. Dice, ma non basta la legge del più forte. È interessantissimo, io con una scelta un po' audace, erano tutti lì con gli occhi affrittata, i miei frequentatori del seminario, ho accostato questo dialogo tra Alcibiade e Pericle e questo passaggio che vi ho letto del discorso di Benedetto mai pronunciato alla Sapienza, no? Questo processo di argomentazione sensibile alla verità. Non penso di aver fatto un anacronismo, piuttosto aver fatto vedere l'attualità in contesti estremamente diversi, ma la stessa esigenza, non basta fare le leggi, bisogna farle in un qualche modo, dice Alcibiade, provando a persuadere anche chi con chi non è d'accordo, non a corrompere, a persuadere, tenere conto dei fattori, tenere conto di che cosa dice. Dove si capisce una cosa, che nell'Atene del V secolo, come nell'Atene di Pericle, come nella democrazia attuale, la democrazia non è innanzitutto un fatto di procedure, ma è un fatto di io in azione. Questa è la testimonianza fantastica. Forse ci sono degli aspetti che ci paiono contraddittori, non condivisibili di Socrate, ma la sua testimonianza, il giocarsi totalmente nella res publica a partire da quello che è lui, dalla ricerca del bene per sé. Ingiusto, l'ingiustizia innanzitutto rovina me, non rovina gli altri, rovina gli altri e rovina me. Sembra di riecheggiare, sarà ancora qualche anno più avanti, la motivazione di Aristotele all'inizio dell'Etica, Nicomaco, il quinto libro, perché la giustizia è la più perfetta delle virtù, perché mentre tutte le virtù, le altre virtù, tendono alla perfezione dell'uomo riguardo a se stesso, la giustizia tende alla perfezione dell'uomo riguardo all'altro. Che cosa devo all'altro? Come vedete, sono tutte questioni drammaticissime. La questione affascinante, per questo è anche interessante, no? Chiedeteglielo a Steiner, no? Perché dice il mondo classico, soprattutto il mondo greco, ci è così, fa scattare in noi, per esempio, molto bello, no? Mi è molto piaciuto, dice, ma perché Shakespeare, che pure è così grande, no? Pensate alle tragedie, Macbeth, tutte. Perché Shakespeare non ci ferisce così profondamente come Sofocle, che pure, cioè, Shakespeare è moderno, Shakespeare ci separano 400 anni, 500 anni, Sofocle 2005, 25 secoli, come mai taglia di più Sofocle? Perché ci potrebbero essere tante spiegazioni, ma la tragedia esprime nella sua essenzialità, nella sua, lui usa l'espressione tedesca Ur, per dire Ur Antigone, c'è un'Antigone primigenia. C'è una esperienza elementare in questa tragedia. Gli elementi, dice, della nostra grammatica umana, elementi imperituri, perché la grammatica umana non cambia. Interessante, sono tutte piste, io ve le offro, cioè mi dovrei metterle in ginocchio quando arriva Steiner, no? Ma però è interessante trovare uomini, no, è interessante trovare uomini, non lo dico da devoto, da cattolico, cioè il Papa che per spiegarsi dice Socrate, no, a Ratisbona i suoi grandi discorsi all'università, no? Ratisbona, i Bernardin, la Sapienza, quest'idea, la Sapienza, caspita, si rifà a due non cristiani, Rawls, John Rawls, la sua idea di giustizia aperta, che dice anche le istanze religiose possono trovare spazio nella scena pubblica, che è la grande domanda che fa Socrate nell'antico, ma gli dèi trovano spazio? ci sono un paio di bestemmie di Creonte in questa tragedia, quando dice, ah, Zeus, è un rompicol... Andate a vederlo nel greco attico, molto efficaci. Ma anche gli dei, gli dei dell'Ade, gli dei degli inferi, di Antigone sono molto fissi, A differenza di Euripide, dove il dio è familiare, si traveste, si mescola con gli uomini, qui gli dei sono molto distanti, ma non distanti perché si disinteressano delle vicende umane, distanti perché tenuti fuori dagli uomini, che li citano a man bassa, ma tenuti a distanza. Anche qua, su questo Steiner ha pagine bellissime, no? Sofocle è, cioè, la pietas, adesso lo dico male, perché questo sì che è un anacronismo, la pietas di Antigone è più kantiana che classica, questa eroina, brum. Fin dalla terza riga, dal terzo verso, si capisce che andrà a finire malissimo tutto. Con questo non voglio svalutarla, ma capite? Bellissima l'idea che c'è qualche cosa che viene prima della legge scritta. Guai. Pensate che questi ragionamenti, quando li tiriamo fuori nell'agone pubblico, oggi, i cattolici, ma basta, preti, questo è uno stato laico. Dico, no, momento, io ti sto leggendo frasi del IV secolo avanti Cristo. Cristo è ancora il Verbo non incarnato. Allora lì restano secchi, sì, però, ecco, non c'è bisogno di tragedie, ecco il potere. Ma queste domande, ma sono robe vecchie. No, sempre il comunismo, no? Antonio Sapegno diceva di Leopardi, ma sono domande di adolescenti, e della tragedia che invece sono domande, oh, roba vecchia, invece no, questa è una cosa fantastica, capite? Io non so se stasera abbiamo gettato i semi che matureranno fra 20-30 anni in una tesi, in una grande opera, dice, che porta avanti le ricerche di Steiner. Dice, ricordo una sera piovosa di maggio, in una caverna in centro a Milano, con un prete chiacchierone, tac, e non sappiamo. È un'avventura, no? È un rischio. Capite? Benedetto... Joseph se la gioca con Socrate, Steiner va con Sofocle, ma per ridire cose che sono utili, che sono luce, che sono ipotesi di lavoro, di rischio della libertà, della ricerca, di passione, oggi. Lei aveva ancora una domanda, no? Sì? No? Solissimo anche lui, impressionante, solo.
Che interpreta, che sia proprio il diritto di interpretare la luce dello Stato, e questo è una cosa bellissima, che Creonte nella Galleria emerge colpevole di fatto alla fine, perché è quello che rimane vivo e la cosa tutta, cioè la sofferenza di tutte le sue
sì.
Quindi sembra quasi che Sofocle interessa la sua tragedia
No, questo io lo escluderei. Questa lettura, cioè Creonte, come per altro verso, va fino in fondo nella sua solitudine. Non ascolta Antigone, e questo possiamo capirlo. Non ascolta il figlio, e questo c'è già un po'. Non ascolta la città. Notate, il coro su questo è inequivocabile. Il coro comincia lodando Creonte e finisce detto, ma scusa, la saggezza? Non ascolta Tiresia, non ascolta nessuno. Quando possiamo leggere, no? Creonte è inebriato della sua giustizia, potremmo dire è la furia del neofita, perché lui cioè, si è appena risolta la grande guerra, nel fratricidio Eteocle e Polinice si sono ammazzati a vicenda, ma uno è un eroe e l'altro il traditore. Uomini, la città è di nuovo in piedi, grazie agli dèi, no? Dal verso 162. Attenzione, so bene che la patria è la nostra salvezza. Quando essa naviga diritta e salda, solo allora possiamo avere amici. Queste per me le leggi, con esse farò grande la città. Pensate, guardate subito il diverso atteggiamento, no? Con esse le leggi, ma io con esse strumenti farò grande la città. Pensate Socrate di fronte alle leggi, mi avete generato come un padre e una madre, un po' esagerato. Però notate, un giustizialista oggi non direbbe così, mi avete generato. Vi rispetto tutte, non quelle che fanno comodo a me, tutte, anche quella che mi manda a morte, perché no? Mi fate un favore. Queste per me le leggi, con esse farò grande la città. E ora leggi sorelle a queste, ho proclamato ai cittadini, sono io il padrone delle leggi. Parlo dei figli di Edipo, perché attenzione, che Eteocle sia un eroe e Polinice un traditore è un fatto, ma che all'uno venga riservato il trionfo funebre e all'altro la pena più terribile, questa è la decisione di Creonte. Creonte non è sotto la legge, è sopra la legge. Qui è la solitudine sua. Noi lo vediamo legislatore, preciso, la metrica, la ritmica è metallica, sembrano gocce, sembrano palline di ferro su una corazza. Queste per me le leggi, con esse farò grande la città, e ora leggi sorelle a queste, ho proclamato ai cittadini. Parlo dei figli di Edipo, Eteocle morto, difendendo questa città, valoroso, di lancia, sempre, abbia il riparo di una tomba e tutti i riti che giungono laggiù ai morti migliori. Primo comma. Secondo comma. Suo fratello, il suo sangue, terribile, eh? Suo fratello, il suo sangue, non un... generale qualunque, Polinice, che la patria, gli dèi della sua stirpe volle mettere a fuoco, tornava dall'esilio, a fuoco tutti quanti, lui che volle versare il proprio sangue e condurre schiavi gli altri. A costui, notate la solennità, lo proclamo alla città, nessuno dia una tomba, né una lacrima, lo si lasci insepolto, carne ai corvi e ai cani, vista orrenda a chi lo guarda, questo ho deciso. Mai davanti a me chi merita disprezzo avanzerà in onore i giusti. Ma chiunque avrà a cuore la città, che sia morto o che viva, da me avrà pari onore.
Bisognerebbe poi andare, andate voi artigianalmente, fatevi aiutare al testo greco, perché è mirabile come Sofocle scolpisca, come Fidia nel marmo, lui scolpisca queste due solitudini. Tac! Hegel ha aggiunto questi due principi assoluti che devono convivere nella sintesi dello Stato, Questa visione di, cioè Hegel è un disgraziato, ma è affascinante, tutto legge questo suo tedesco, perché poi questo greco risuona modernamente nel tedesco, già l'inglese è troppo soffice, tac, 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 no? Ma è impressionante in questi versi, no? Leggeteli, dovremmo fare un seminario lungo 7-8 incontri per poterci soffermare sulle soluzioni stilistiche che Sofocle adotta per rendere questa imperiosità. Socrate dipende dalle leggi, perché è giusto, perché questo lo rende più lui stesso, qui, io lo proclamo alla città. Non sono due secoli diversi, c'è una generazione, forse neanche, di differenza. Quarant'anni, tra me e voi, insomma, guarda, una roba così. No, per rendere l'idea, cioè che siamo contestuali, contemporanei, Interessantissimo. Certo, un conto è il dialogo filosofico, un conto è, non dobbiamo dimenticare, anche qui chissà quante cose potremo forse ancora scoprire, la funzione catartica di educazione popolare della tragedia. Qui è tutto veramente scolpito. Ma è interessante, uno è sopra la legge, anzi si identifica con la legge, e l'altro, Socrate dice, mi sono padri e madri le leggi. Ci mette un po' in soggezione questa obbedienza, questo senso civico, che gli chiede la pelle, non di pagare una multa, dovrà bere la cicuta. Tra poche ore, col procedere, dovrà bere la cicuta, la berrà. Anche lì questa scena fantastica, bellissima, no? Più da teatro che da... Perché poi i generi, cioè a me fa sempre questo effetto, no? Pensate, la conclusione del Fedone, no? Questa... beve la cicuta, gira per la stanza per cominciare a farla entrare in circolo, poi non sta più in piedi, si siede, allora si semi sdraiato, il carceriere gli tocca il piede, dice senti qualcosa, no, e viene descritto il freddo che sale, Socrate si assopito come sui cuscini, sembra morto, qui c'è una scena alla Totò. Apre un occhio, si rivolge al discepolo Cariseto, oh, non dimenticarti, dobbiamo un gallo ad Esculapio, che è l'ultima grande socrateria, no? Cioè,
Esculapio si offriva un gallo. Esculapio era il protettore dei medici. Quando un'azione medica andava a buon fine, in segno di gratitudine, il paziente offriva un gallo a Esculapio. Cosa sta andando a buon fine? Il veleno. Dice, sono contento, vado, continuerò i miei dialoghi di là. Quindi io, mi raccomando, no, sembra Totò, no, con la scena di Peppino, finto morto. Mi raccomando, dobbiamo un gallo a Esculapio, chiude gli occhi, anzi, i suoi occhi restano sbarrati, la bocca aperta, gliela chiudono. Interessante. Sono pagine in peritura, capite? Comunque, bisognerebbe tornare a essere centinaia a far lettere classiche, capite? Non quei quattro gatti un po' appunto carbonari che si radunano di notte in luoghi segreti, perseguitati, certo. Cioè, però pensate alla differenza, no, tra un popolo che andava a vedere la tragedia. Comunque secondo me non è un caso che vogliano massacrare la Grecia, eh? I vari Soros, perché è un complotto un po' internazionale sta roba qui, che differenza? E la mente pubblica che si forma su Anno Zero, Ballarò, Porta a Porta, pensate che differenza andare 20.000 uomini in una città che ne aveva, cioè uno su due, no? In una città che ne aveva 50.000 prima della peste che poi ucciderà Pericle. Impressionante. Cioè, era il modo per tirare fuori il cuore, il paragone pubblico col cuore. Potremmo paragonare appunto questi gesti tipo le grandi scuole di comunità. Infatti ci penso, adesso devo dire, mi è venuto questo pensiero, ho detto, quanti sono quelli che seguono la scuola di comunità di Carron? 22.000, come una tragedia nell'Atene di Pericle. Bello. Perché queste cose portavano, non è che la gente fosse migliore di noi, c'erano gli stessi problemi, però capite, la gente prendeva tempo e gusto per affrontare in una forma catartica le grandi questioni. Queste cinque polarità che magistralmente Steiner, cioè io ve l'ho solo citate, e poi lui le sviluppa per ampi scenari, no? Uomo, donna, padre, figlio, vecchio, anziano, individuo, comunità. Bene.
Ringraziamo il professor Alberto.
Non si applaude mai i professori se non alla fine del corso, questo siamo a metà, siamo appena all'inizio.
Anche per i numerosissimi punti di lavoro.
Quello dovete vedere solo avanti.
Dunque andremo avanti e appunto ricordo l'ultimo appuntamento di questo ciclo di incontri, che sarà appunto con il professor George Steiner.
Deus ex machina!
Che sarà venerdì 21 maggio, sempre alle 17 in quest'aula.
Nella caverna, il mito della caverna.
La caverna. E
Platonica,
Di leggere, cioè consiglio di leggere appunto Le Antigoni, della Garzanti, del professor Steiner, e per chi riuscisse, avesse voglia, La morte della tragedia, sempre del professor Steiner. Alla prossima.
Sono curioso di sapere se è andato avanti, perché questo è un libro che lui ha finito nell'84. Ormai qui 25 anni fa.
Non è qui perché è intitolato 2010, Antigone 2010.
Ah, se ce la faccio vengo anch'io. Sì.
Sì, poi
spegniamo. Bene. Arrivederci. Allora, com'è il programma adesso?
Andiamo qua vicino, poi tu hai la semenza.
Qua vicino dove?
Qua 5 minuti, abbiamo trovato un posto, una palestra, ecco.
un po' di lettere grasse.
Bene. Io ho lasciato la macchina lì a, al Velasca, la lascio lì, vado poi a prenderla.